Ciao, sono Chiara e vi do il benvenuto o bentornati a Dalla Cina col Furgone, il podcast dove parliamo di storia, cultura e politica cinese. La settimana scorsa abbiamo cominciato ad affrontare il tema della Cina nella Prima Guerra Mondiale e come anche la Cina esca trasformata da questo evento, esattamente come tutti gli altri stati. Noi ci siamo fermati alla fine della guerra con gli operai cinesi mandati a lavorare all'estero che tornano in patria. Quindi oggi riprendiamo, però ci spostiamo su quello che è il cosiddetto fronte domestico, ovvero mentre questi operai erano in Europa a rischiare la vita sui campi di battaglia come personale ausiliario, cosa stava succedendo in patria? La Cina che esce dalla Prima Guerra Mondiale è una Cina molto diversa da quella che ci è entrata, ma questo ce lo siamo già detti più volte. La Cina, lo ricordiamo, partecipa alla Prima Guerra Mondiale perché è in cerca di un'opportunità per migliorare un po' il suo status sociale, insomma diventare più popolare sulla scena internazionale e usare questa popolarità per difendere la propria sovranità, la propria unità territoriale e la propria indipendenza. Fin dagli inizi della guerra, la motivazione principale a supporto di un intervento è il fatto di potersi sedere al tavolo dei vincitori. La Cina però entra in guerra nel 1917. Perché il 1917? Perché prima i fattori esterni non glielo permettono. Quindi, oltre a una certa divisione interna, soprattutto per quel che riguarda l'elite colta, ricca, che partecipa alla vita politica, c'è il fatto che il Giappone ha messo come condizione per il suo aiuto all'impero britannico, e alla Francia e alla Russia, il fatto che alla Cina non sarà permesso di combattere. Questo perché il Giappone vuole evitare che i paesi della zona asiatica abbiano qualsivoglia opportunità di emergere, quindi partecipa solo lui. L'impero britannico, che è alleato del Giappone dal 1902, quindi gli dà corda. Perché? Anche perché sono alleati, soprattutto perché c'è bisogno della marina giapponese per bloccare la marina tedesca in Asia, quindi tutti gli dicono di sì. Ora del 1917, però, la situazione è cambiata. Si pensava all'inizio che questa guerra sarebbe stata velocissima, la guerra che avrebbe messo fine a tutte le guerre. Questa guerra in realtà non finisce. Nel 1917 è diventata una gara di resistenza. Non si punta alla vittoria perché si schiaccia l'avversario, si punta alla vittoria per abbandono dell'avversario. Entrano in guerra anche gli Stati Uniti d'America, che quando entrano nel conflitto fanno pressione su tutte le potenze neutrali affinché smettano di dare qualsiasi supporto in qualsiasi forma, compreso il commercio, alla Germania. Motivazione in più per fare in modo che la Cina possa anch'essa entrare in guerra. In tutti questi anni in cui la Cina è entrata in guerra, però, c'è stato un grande cambiamento dal punto di vista della popolazione, dato da due fattori principali: crescita economica e movimento interno verso le città. Fino agli anni 80 l'opinione diffusa era che l'economia cinese fosse stata stagnante durante la Prima Guerra Mondiale. In realtà studi più recenti hanno dimostrato che non è così e che la crescita che c'è stata, per quanto non abbia reso la Cina in 5 anni una superpotenza economica, è stata non di meno significativa. La crescita economica è stata possibile principalmente perché tutti i suoi competitor erano impegnati nella guerra, quindi l'economia domestica è stata riconvertita in economia di guerra e i beni di consumo dovevano essere prodotti da qualche parte e comprati, e quel qualcuno che li produceva e li comprava era la Cina. Certo, c'era anche il Giappone, che aveva meno limitazioni della Cina, infatti l'economia giapponese è cresciuta più di quella cinese durante la Prima Guerra Mondiale, però comunque l'economia cinese è cresciuta molto. Proprio perché l'economia cinese continuava a crescere, il valore della sua moneta è cresciuto. Crescendo è passato da 0,78 dollari a $1,40, quindi è praticamente raddoppiato. È aumentato anche il potere d'acquisto dei cinesi, potere d'acquisto che si è riflettuto su due categorie di beni. E i beni principali non raffinati, quelli che servivano per produrre, non lo so, tessuti, tutto quello che poteva essere importato per il consumo, ma soprattutto il ripagare i debiti. Questo perché, essendo il potere e il valore della moneta più alto, con un minor numero di monete cinesi acquisto più unità delle monete degli altri paesi. Mi perdonino gli economisti per questa spiegazione estremamente rozza. Però fondamentalmente la Cina comincia a ripagare il suo debito. Il settore industriale cresce. Nel 1916 l'industria, che era una parte microscopica dell'economia cinese, valeva circa l'1% del prodotto interno lordo. Ora nel 1932 è il 2% del prodotto interno lordo, che diremo è poco. Sì, è poco, ma è comunque molto più di prima. Se poi guardiamo la crescita economica che c'è stata nelle regioni industrializzate, che erano di nuovo sempre le regioni costiere, e questo dualismo della realtà cinese per cui le coste sono più, le zone costiere sono più ricche, industrializzate, moderne, e l'interno invece sta giocando alla rincorsa, e esiste già qui nel primo Novecento. In una città come Shanghai, che era industrializzata, ricca, sempre più urbanizzata, il settore è cresciuto di circa il 13,8% l'anno tra il 1912 e il 1920, quindi nella sola guerra, che è una crescita enorme. Se noi allarghiamo gli anni, aumentiamo gli anni da osservare, quindi andiamo dal 1912 al 1936, quindi tenendo conto che in mezzo c'è la crisi del 29, il settore industriale cinese è cresciuto in media del 9,2%, che è una signora crescita, comunque. Cioè, sono numeri per cui anche oggi il Partito Comunista Cinese farebbe carte false, e anche noi. Dall'altra parte c'è l'agricoltura. Nonostante tutta questa crescita industriale, l'economia cinese rimane un'economia prettamente agricola, che cresce, anch'essa cresce. Tra il 1914 e il 1937 l'agricoltura cresce e passa da un valore di 16 miliardi a poco più di 19 miliardi. Soprattutto poi, sempre nelle zone costiere, notiamo che c'è uno spostamento da una economia di sussistenza, un'agricoltura di sussistenza, a un'agricoltura di consumo. Quindi, un po' per l'occasione creata dalla Prima Guerra Mondiale, dalla scarsità di beni sul mercato e dal fatto che qualcuno deve andare a riempire questo vuoto, e dall'altra dal fatto che vengono, proprio perché è più facile anche acquistare bene e c'è più richiesta, si investe nelle macchine, la creazione di una economia votata al commercio cresce, e questa agricoltura continua a crescere nonostante la popolazione stia raddoppiando. Che cosa vuol dire? Che l'economia cinese cresce così tanto da poter non solo supportare una popolazione che è raddoppiata, ma in questa popolazione che è raddoppiata è riuscita anche a creare un ulteriore surplus per la vendita. L'industrializzazione dell'agricoltura, per quanto esistente, non è tanto grande quanto ci si potrebbe aspettare, perché, di nuovo, due motivi. Il fatto che ci sia una guerra e che in questa guerra le nazioni impegnino anche nella guerra sottomarina, rende i trasporti navali particolarmente rischiosi. Quindi crescono i prezzi delle assicurazioni, cresce il prezzo dell'organizzazione di un trasporto navale. La Cina non riesce a importare tutte le macchine che le sarebbero servite per industrializzarsi molto più in fretta. Contribuisce però anche un fattore domestico, che è il fatto che la forma primaria di lavoro, che è il lavoro umano, è disponibile in enormi quantità e decisamente meno costosa di un macchinario, e quindi si continua a impiegare la forza umana. Anche qua dobbiamo sottolineare che tutti questi numeri sono generici, cioè sono una media. Quindi se noi abbiamo la gaussiana, fondamentalmente, che è tipo una campana, stanno sul punto più in alto della campana, ok? La situazione reale era molto diversa da regione a regione. Non è solo il dualismo tra le regioni costiere e le regioni interne, per cui chi sta nelle regioni interne per partecipare a questa crescita economica è costretto a spostarsi nelle città. C'è anche il fatto che più ci allontaniamo dalle città, più le regioni sono sotto il controllo dei signori della guerra. E questi signori della guerra, più sono lontani dalla capitale, dalle zone costiere dove si produce e dove ci sono altre forme di crescita economica, più non ha incentivi a investire sui mezzi di trasporto, su industrie, coltivazioni diversificate. Quindi nelle zone interne, anche durante la guerra, continuerà per esempio la coltivazione dell'oppio, che era diventata illegale sotto i Qin, ma che qua torna perché l'oppio è un metodo veloce, funzionale e dal sicuro successo per raccogliere fondi per i signori della guerra. Rimane il fatto però che la popolazione diventa più ricca, che si sposta verso le città. E che cosa succede quando ci spostiamo verso le città? Che le persone si mischiano, che nascono nuove idee e quindi la popolazione cinese comincia ad andare a scuola. Non, i lavoratori si riuniscono in sindacati, in organizzazioni, formano una coscienza di classe, cominciano a avere più consapevolezza di quelli che sono i loro diritti e di come difenderli. E a questa consapevolezza contribuisce non solo il fatto di andare a scuola o di essere in contatto con persone che hanno studiato, contribuiscono tantissimo anche le lettere, le cartoline che arrivano dall'Europa, dagli operai cinesi che sono lì a lavorare. Le donne beneficiano della creazione di scuole, di coscienze, del circolare di nuove idee. Infatti, tutto questo movimento per la modernità, questa fame di novità, questo desiderio di liberarsi di tutto ciò che è vecchio, si ripercuote anche su come è vista la società e che ruolo hanno in esso le persone. E tra le persone che hanno un ruolo nella società ci sono anche le donne. Si fa quindi sempre più forte la coscienza che il ruolo in cui è relegata la donna nella Cina tradizionale è non solo vecchio, è controproducente per il paese. Tradizioni come il bendaggio dei piedi, che rendono la donna fondamentalmente incapace di lavorare, di contribuire alla vita economica, sociale, culturale della famiglia, sono sempre più disprezzate. Mentre vengono aperte scuole per le donne, si fanno strada anche in Cina nuove idee, arrivano le prime idee femministe, si comincia a parlare di divorzio, di pianificazione delle nascite, oltre che del controllo, insomma, del controllo da parte della donna su quella che è il proprio corpo e la propria capacità riproduttiva. Sulla scia crescente di questo femminismo, quindi, la questione delle donne diventa di vitale importanza per tutte le organizzazioni che si occupano di vita sociale in Cina. Arrivati agli anni 20, sia il Partito Nazionalista prima che il Partito Comunista Cinese poi avranno le loro sezioni femminili e tutti si occuperanno di fare campagna soprattutto su due temi che sono il voto e il divorzio, che sono i due temi più cari alle donne e sono i due temi su cui c'è maggiore opposizione. Dobbiamo sottolineare però che ovunque il Partito Comunista Cinese prenderà il potere e darà subito alle donne la possibilità di divorziare. Di base, il Partito Comunista Cinese fa questo quando arriva in un posto e prende il potere, comincia a ridistribuire le ricchezze, proibire la fasciatura dei piedi, dare alle donne il diritto di divorziare. E queste sono le tre cose, le prime tre azioni che fa sempre il Partito Comunista quando prende il potere. È emersa quindi una nuova Cina. Questa nuova Cina si riflette anche nel linguaggio. Ci sono i scrittori più importanti di questo periodo che cominciano a scrivere in cinese vernacolare, che è un cinese reinventato. In Cina, anche qua, c'è sempre stata questa distanza tra il cinese scolastico e il cinese che parlavano e scrivevano le persone colte, chi lavorava a corte, e il cinese dell'uomo della strada. Adesso c'è questo tentativo di riavvicinare queste due lingue, quindi rendere il cinese scritto più simile al cinese parlato, anche di semplificarlo. Le prime discussioni sulla semplificazione della lingua cinese e della sua scrittura cominciano proprio qui, di nuovo. Perché? Perché lo scopo è portare l'istruzione e le nuove idee a quante più persone e farle partecipare. È in questo contesto dove la coscienza di classe, la coscienza politica, il senso di destino della nazione, il voler partecipare adesso, che la Cina alla fine entra ufficialmente in guerra nel 1917. E quando finisce la guerra è questa nuova Cina che segue con il fiato sospeso le trattative di Versailles. Le trattative di pace di Versailles cominciano nel gennaio del 1919. A questa conferenza la Cina va con la speranza non troppo segreta di ottenere quelle che erano le vecchie concessioni tedesche, tenerle per sé e magari fare anche un po' di pubbliche relazioni per guadagnare sostenitori alla causa della propria sovranità, della propria indipendenza e della propria unità territoriale. Dall'altra parte però c'è il Giappone, che all'inizio della guerra ha ricevuto la promessa da parte dei suoi alleati che i suoi interessi in Cina sarebbero stati tutelati. E infatti così è. Le colonie tedesche vengono date, soprattutto Qingdao e lo Shandong, vengono date al Giappone, che si vede riconosciute anche tutti i territori che ha occupato in Manciuria e tutti i territori, le ferrovie, le infrastrutture che ha occupato pian piano sul suolo cinese nel corso della guerra. Non è che gli servissero per contrastare la Germania, semplicemente poteva prendersele e se le ha prese. Quando arriva in Cina la notizia che i delegati cinesi non sono riusciti a difendere gli interessi del paese, scoppia la rivolta. Gli studenti protestano, scendono per strada. All'inizio ne viene anche fatto arrestare qualcuno, gli studenti accusano il governo di essere in combutta con il Giappone, vero, il presidente Duan, l'abbiamo detto la volta scorsa, aveva firmato degli accordi segreti con il Giappone, dove in cambio di prestiti dalle banche giapponesi si era impegnato a fare in modo che gli interessi giapponesi in Cina venissero difesi. E insomma, questi studenti protestano, non ne vogliono sapere di tornare a casa, ne arrestano poco più di 1000. Il governo si aspetta che una volta arrestati le proteste vengano meno, questo perché le proteste e la partecipazione politica sono sempre stato un fatto minoritario. Non si rendono conto dell'enorme cambiamento di mentalità che è avvenuto in Cina. L'arresto degli studenti provoca ulteriori proteste e a questo giro partecipano tutti, nominateli, operai, insegnanti, medici, ingegneri, contadini, anziani, tutti sono in piazza a protestare, tutti supportano gli studenti. Alla fine il governo è costretto a cedere e a liberare gli studenti. Con questa vittoria morale, quindi, i delegati cinesi a Versailles si rifiutano di firmare. Loro non ci stanno, punto. Anche è di nuovo un'altra vittoria morale, ma così facendo la Cina si costringe a negoziare le riparazioni di guerra a tu per tu con rispettivamente il Giappone, la Germania e l'ex impero austro-ungarico, le cui riparazioni verranno divise equamente tra Austria e Ungheria. E a questo punto ci concentriamo sulle riparazioni. Partiamo dal Giappone. Perché chiedere riparazioni al Giappone? Quando comincia la guerra, la Cina si dichiara la neutralità. La Cina è zona neutrale, quindi nessuno lì farà guerra. Rimane il fatto però che il Giappone invece ha dichiarato guerra alla Germania e che ha intenzione di farle guerra proprio sulle concessioni territoriali che si trovano tecnicamente sul territorio cinese. Preso tra l'incudine e il martello, il governo cinese si aggrappa all'unico precedente che ha, che è la guerra russo-giapponese, e quindi dichiara che le zone di Longkou, Laizhou e il Jiaozhou, che sono l'una attaccata all'altra e fungono fondamentalmente dal corridoio, sono il territorio minimo necessario per il passaggio e l'uso delle truppe belligeranti. Quindi lì le truppe belligeranti possono passare, ma quello che succede lì è compito loro. Fondamentalmente, avendo dichiarato la propria neutralità, il governo cinese è responsabile per la protezione dei beni e dei cittadini stranieri che si trovano sul suo territorio. E quindi, se i tedeschi e i giapponesi si fanno la guerra su un territorio neutrale, cosa che non dovrebbe essere, i loro danni devono essere pagati dal governo cinese. Quindi il governo cinese in questo modo comincia a difendersi. Rimane il fatto però che questo non è sufficiente. Il Giappone riceve infatti una nota diplomatica in cui viene informato che la Cina ha dichiarato una neutralità, che gli ha concesso il corridoio per passare, ma che i danni che fa il Giappone li paga il Giappone. Quindi il Giappone all'inizio sembra acquiescere. La Cina conferma che loro non sono responsabili per la protezione, in particolare della ferrovia tra Jinan e la contea di Wei, e l'ambasciatore giapponese dice: guardate, nessun problema, noi non abbiamo intenzione di marciare più ad ovest della contea di Wei. Non è vero. Questo perché mentre il Giappone marcia attraverso il corridoio già occupato, ne approfitta per occupare il corridoio e poi, già che c'è, marciare anche un pochino più ad ovest. Viola di fatto la neutralità cinese. A quel punto la Cina è costretta ad attuare una doppia difesa e da un lato deve trovare un modo per difendersi dal Giappone e riprendersi quelli che sono i suoi territori che sono stati ingiustamente occupati, ma dall'altra quei territori tecnicamente sarebbero sotto la neutralità e quindi i danni, anche se li fa il Giappone, c'è la possibilità che vengano fatti pagare alla Cina, che non è in grado di mantenere la neutralità. La Cina si trova costretta al paradosso quindi di dover istituire una zona di guerra per poter continuare a portare avanti la sua posizione di neutralità. Infatti le nazioni belligeranti non potrebbero tecnicamente fare guerra tra i confini di uno stato neutrale e la sovranità sulla concessione apparteneva alla nazione che l'aveva data. Quindi il territorio di una concessione, che era tecnicamente ancora un territorio cinese, anche se ad uso, in questo caso, tedesco e poi passato in tedesco, non poteva essere considerato territorio di uno stato belligerante. Questa è quindi considerata la prima motivazione per cui... la prima prova del fatto che l'esercito giapponese aveva violato la neutralità cinese, perché l'aveva... era andato oltre il territorio che era stato concesso per il passaggio e sia nei territori concessi per il passaggio che negli altri si è comportato come un esercito invasore. Ulteriori prove sono tutti gli accadimenti che si sono susseguiti sotto la presenza giapponese. Oltre ad essere infatti innegabile che l'esercito giapponese ha occupato uffici postali, uffici delle tassazioni, ha commesso omicidi, ha saccheggiato proprietà, ha commesso stupri, ha umiliato ufficiali del governo e ha imposto la propria legge, c'è anche il fatto che l'esercito giapponese si è comportato come un ente che governa il territorio, quindi come fosse lui signore e padrone di un territorio che ha appena conquistato. Come ha fatto? Ha creato ferrovie e reti elettriche e tutto ciò che poteva servirgli per l'uso militare. E per quanto sia vero che sono tutte cose necessarie per gli scopi militari, primo, quella non era una zona dove aveva da fare guerra, tanto per cominciare, ma soprattutto la costruzione di tutte queste cose ha danneggiato proprietà civili, oppure, o anche, ha danneggiato l'autorità amministrativa dei cinesi sulla loro patria, il che è un'altra violazione della neutralità. Terza e ultima motivazione sono tutte le azioni illegali che sono state perpetuate dai giapponesi al di fuori della zona di guerra, azioni che poi in realtà finiscono nelle categorie appena elencate. Il governo cinese quindi comincia a fare una conta dei danni e stima danni per un 21 milioni di yuan e mezzo, a cifra moderna. A Versailles però di questa cosa non si parla, se ne parla alla conferenza di Washington 1921-1922, dove la Cina e il Giappone negoziano per la questione dello Shandong. Il 1 febbraio del 22 viene siglato il trattato per la risoluzione della questione relativa allo Shandong. Dopodiché la Cina e il Giappone continuano la loro negoziazione con un accordo dettagliato sempre sulle questioni relative allo Shandong, e la Cina menziona la questione della riparazione che vuole dal Giappone, ma il Giappone non accetta che la questione delle riparazioni economiche e i danni che ha fatto vengano discusse in quella sede e quindi chiede un ulteriore accordo. Viene firmato il primo accordo, quello sulle questioni relative allo Shandong, e in un annesso i cinesi dicono: bene, visto che il governo giapponese non pensa che la questione delle riparazioni di guerra appartenga a questa sede, gentilmente troviamoci e parliamone. E i giapponesi fanno avere loro una dichiarazione di risposta e dicono che la commissione che è stata fatta, una commissione congiunta, che è quella che è stata quella proposta dai cinesi, non ha l'autorità per questa cosa, e propongono di portare avanti di creare un nuovo accordo. Non si sa bene su quale base, è fondamentalmente un modo come un altro per perdere tempo. E il Giappone quindi poi non si fa più sentire, e la Cina e il Giappone non portano avanti dei negoziati. Perché la Cina non ha chiesto questi negoziati? Perché la Cina nel frattempo è impegnata a negoziare anche con la Germania e l'impero austro-ungarico. Ricordiamoci che la Cina, in termini di risorse umane, non è ricca tanto quanto il Giappone, e che soprattutto non ha la stessa capacità di fare pressione. Se i ruoli fossero stati opposti, il Giappone non avrebbe avuto nessun problema a fare pressione alla Cina. Ma qui è una formica che sta provando a fare pressione ad un elefante. Okay. Questa questione del Giappone, dei suoi crimini di guerra, dei territori presi, delle riparazioni di guerra non pagate, contribuiscono ad alimentare il sentimento antigiapponese che è presente e sempre più crescente nella nazione cinese già da anni, già dalla guerra sino-giapponese e prima ancora dalla guerra russo-giapponese, quando il Giappone ha fatto presenti a tutte le sue mire sulla Cina. Ci spostiamo ora sulla Germania. Prima della conferenza di pace di Versailles, Pechino aveva fatto avere una richiesta a tutti i suoi ministri di anche qua condurre un'investigazione dettagliata per cercare di avere un prospettino, insomma, di quante che sono state le perdite relative alla Prima Guerra Mondiale. I ministri sappiamo che hanno riportato delle cifre enormi, però c'era molte poche prove di supporto. E quindi la delegazione cinese alla fine fa una proposta formale che viene letta il 7 marzo del 19. La leggiamo. Allora, 1968 lavoratori cinesi sono morti in mare. La pensione che ognuno di loro avrebbe dovuto ricevere era di 1000 yuan, per un totale di 1.968.000 yuan. Poi ci sono le perdite dei fondi e dei materiali per la ferrovia Longhai, che è stata dovuta all'invasione del Belgio da parte della Germania, e questa doveva costruire il Belgio, non è stata fatta, quindi sono 74.040 franchi. Poi ci sono le perdite di tutti i cinesi all'estero e anche delle industrie che per un eccesso di 2.690.000 yuan, 3.250.000 franchi, 3.100 sterline e 7.210.2550 marchi. Poi c'è la restituzione di tutti i pagamenti per gli acquisti che erano stati fatti durante la guerra e prima di essa, ma non sono mai stati consegnati, che sono, parliamo di 113.000 tael, 339.000 yuan, o se vogliamo 14.787.000 marchi, e poi ci sono tutti i costi per il mantenimento dei prigionieri di guerra. Infatti, in seguito alla dichiarazione di guerra, la Cina ha creato un campo per i prigionieri di guerra che ha ospitato 78 membri della scorta armata delle ambasciate di Germania e Austria e 63 membri della Marina tedesca di Nanjing e 670 prigionieri di guerra tedeschi e austriaci che sono stati ospitati in Manciuria e nello Xinjiang, che sono scappati attraverso il confine russo, per un totale di 1.033 persone e una spesa totale di 2.060.000 yuan. Tuttavia, come abbiamo detto, la Cina si è rifiutata di siglare il trattato di Versailles, che era in relazione della Germania. Quindi, così facendo, si è autoeliminata anche dal Comitato per le Riparazioni. In questo caso, di conseguenza, il caso è rimasto abbandonato a se stesso. E questo può servire come un punto di riferimento per stimare quelle che sono le state le perdite di guerra della Germania. Tuttavia, c'è anche da dire che in seguito alla questa sconfitta, la Germania non ha più chiesto la riparazione dei suoi debiti di guerra alla Cina. E questo per la Cina, dall'altra parte, potrebbe essere stato un buon guadagno. Ci rimane l'Austria-Ungheria. Austria-Ungheria, che come abbiamo detto si è divisa, e quindi qua le spese sono divise per due. Prima della prima guerra mondiale, il ministro della marina cinese ordinò una nave da un fabbricante austriaco e aveva già pagato un anticipo di sterline inglesi per un totale di 26.000. Poi comincia la guerra e quindi la nave viene confiscata dall'esercito austriaco e non viene consegnata. Di nuovo, conferenza di pace di Parigi e la delegazione cinese chiede all'Austria di ripagarla. Quindi c'è un rimborso di 1.980.000 sterline inglesi per la nave che non è mai stata consegnata. E poi 860.000 marchi per la perdita dei cittadini cinesi in Austria. Come abbiamo già detto, però, la Cina non firma il trattato di Versailles e quindi non è nemmeno anche qua nel Comitato delle Riparazioni. A questo giro, però, la Cina ci riprova. Quindi nel 1921, mentre viene negoziato un trattato commerciale, la Cina avanza di nuovo le sue proposte. A questo giro chiede 629.622 yuan per il vitto e l'alloggio e anche il rientro in patria dei cittadini austriaci sul territorio cinese, e poi un rimborso di 26.000 sterline per il deposito che è stato pagato al costruttore di nave austriaco e poi per la nave che poi non è stata consigliata. I negoziati vanno avanti per molto molto tempo, farei notare i tempi, è il 1921 mentre sono anche impegnati a trattare con il Giappone. Al contrario del Giappone, però, l'Austria non è esattamente nella posizione di rifiutarsi, quindi spostano la loro attenzione dove possono portarsi a casa qualcosa. Nel 1925 viene siglato il trattato per il commercio tra la Cina e l'Austria e si scambiano delle note diplomatiche. Quindi l'Austria acquiesce in principio, insomma accetta, al pagare le riparazioni per le spese del supporto dell'alloggio, del vitto e anche del rientro in patria dei cittadini austriaci. Tuttavia, visto che l'impero austro-ungarico si è dissolto, tutti gli stati che ne facevano parte devono pagare la propria parte. E che inoltre, per quel che riguarda la nave, l'Austria fa presente che il costruttore di nave, che era stato pagato, è adesso sotto la giurisdizione italiana, ovvero si trova a Trieste. E quindi la Cina dovrebbe parlare di questa questione con l'Italia. Anche in questo caso, alla fine la Cina non ottiene proprio niente, qua almeno sull'Austria sperava di potersi portare a casa qualcosa e anche qui non porta a casa nulla. Il fallimento dei negoziati per le richieste delle riparazioni e il vedere i danni che ha subito la Cina, che sono danni oggettivi, sono l'ultimo chiodo nella bara della democrazia liberale in Cina. La Cina, il popolo cinese che nel 1919 attendeva con il fiato sospeso l'esito della conferenza di pace di Parigi, era un popolo che credeva fermamente ai 14 principi di Wilson, alla sovranità, all'autodeterminazione dei popoli, al fatto che tutti avessero il diritto di vivere in pace e vedere la propria sovranità rispettata. Poi però la Cina si è trovata a guardare questa serie di negoziati dove questi principi di fatto non sono stati rispettati ed è allora che sempre più persone si convincono del fatto che l'unico modo per poter cambiare il destino della Cina, difenderne la sovranità, difenderne l'integrità territoriale, difenderne la dignità e fare in modo che nessun invasore compia più le atrocità che hanno compiuto i giapponesi sui territori occupati durante la Prima Guerra Mondiale, sia la rivoluzione, una rivoluzione radicale. Ed è proprio in questo contesto che il Partito Comunista Cinese non solo nasce, ma si propaga e diventa sempre più popolare, più forte e più presente. Ed è proprio questo il partito che vincerà alla fine la guerra civile e prenderà il potere. Io vi ringrazio per avermi seguita fin qua, mi rendo conto che è stata un'altra puntata lunga, perché sono 37 minuti, quindi non è poco. Colgo l'occasione per fare in anticipo gli auguri di buona Pasqua, se festeggiate la Pasqua e se non la festeggiate vi auguro di passare una bellissima giornata con i vostri amici e le vostre famiglie. E a Pasqua non uscirà l'episodio, e ci vediamo però la domenica dopo. Vi ringrazio di nuovo per avermi fatto compagnia e vi auguro buona giornata. Ciao!